Good evening, Polly! E benvenuti alla puntata numero 27 del Dance World, al vostro Dan.
E da Valentina.
Stasera siamo soli, guarda, incredibile. I nostri tecnici hanno deciso che sono in sciopero.
Sì.
Sono in sciopero perché ieri, purtroppo, ha vinto il sì. Ha vinto il sì a tutti i quattro referendum, quindi questo paese che fino a poco fa io consideravo un paese di M ha ritrovato la democrazia.
Finalmente.
E sono molto molto contento
anch'io, moltissimo.
Bene, bene, questa Italia che ha deciso di voltare pagina in parte, insomma almeno una pagina l'abbiamo voltata.
Sì, esatto.
E mi avevano detto la nostra, finalmente.
Sì, finalmente, cioè, abbiamo dimostrato che non siamo dei caproni come ormai il resto del mondo ci considerava.
Esatto, adesso i caproni ne abbiamo uno, speriamo di farlo fuori a breve.
Speriamo, io direi anche due o tre,
sì,
adesso non è il solo.
C'è uno
però...
che è quello, proprio esatto. Quello che è l'ariete d'assedio, ecco,
giusto,
se vogliamo,
giusto.
No? E che speriamo che vada fuori presto, anche perché, insomma... l'Italia ha dimostrato che c'ha un po' le palle piene di lui e
sì.
Speriamo che insomma lo capisca e si rivolga alle scatole.
Sì, sì.
Ma non facciamo troppe critiche, insomma io lo seggio tra l'altro.
Sì,
no?
Esatto.
È già il terzo di quest'anno.
Sì.
Però spero di fare il quarto, onestamente.
Già, speriamo.
Cioè, non per i soldi che dobbiamo spendere, ma perché almeno vuol dire che c'è un po' di aria più pulita, più fresca, insomma.
Esatto. Poi sarebbe il periodo secondo me ideale, perché almeno insomma, ci sarebbero più probabilità forse di cambiare effettivamente aria, come dici tu.
Sì, speriamo.
Speriamo.
Però intanto facciamo qualche saluto, perché l'altra volta l'ho preso un po' dalla foga, così no? Mi sono dimenticato di salutare Alessio, il nostro collega, se vogliamo, di radio,
sì.
che salutiamo, che appunto ci fa sempre tutti i nostri lavori, ci cioè mette in onda le nostre puntate.
Sì.
Perché ormai i nostri studios ormai reggono solo più grazie all'FTP.
Meno male.
Senza di essere l'FTP.
Saremmo fregati
nella cacca, ecco. Comunque salutiamo Alessio e tutto lo staff di Onde Quadra che ci sostiene, anche se da lontano, ma comunque ci sostiene.
Certo.
Arriviamo alle nostre ricorrenze del giorno.
Sì, vado io.
Parti
allora
tu.
Comincio io. Abbiamo il cantante di Slade,
sì.
Si chiama Noddy Holder e che compie 65 anni, quindi
auguri,
buon compleanno.
Auguri. Possiamo fare anche un augurio un po' in ritardo, anche se non è tanto famoso,
sì.
Ma per me lo è.
Certo.
Auguri a Steffi che domenica ha compiuto.
Esatto.
26 anni.
26. Che tra l'altro, povera, gli abbiamo prima fatto gli auguri in anticipo,
sì.
Poi ho letto su Facebook che Omar gliel'ha fatti in ritardo.
Sì.
Insomma, io gliel'ho fatti anche il giorno del compleanno.
Sì, sì, infatti.
Però insomma, giorni variabili per lei.
Io gliel'ho fatti anch'io, ma comunque, vabbè, un augurio in ritardo.
Sì.
Torniamo ai nostri famoso, chiusa parentesi,
sì.
Lo salutiamo intanto,
sì.
60 anni tondi per il cantante dei mitici Kansas Steve Walsh.
Auguri
anche a lui.
E infine
ancora
l'ultimo,
aspetta,
esatto.
Lo dico io, voi dici l'altro, che
va
ti
bene,
piace di più.
Va bene.
68 anni per Muff Winwood, bassista e songwriter degli Spencer Davis Band.
Esatto, invece appunto un grandissimo Boy George, compie 50 anni tondi.
Oh caro, che se ne dimostra di meno.
No, beh, dimostra molti di meno, 50
sì,
anni
sì, sì,
non
sì,
gliel'avrei
sì.
Mai dati.
Un ragazzino, sempre cura di sé, Boy George,
sì.
Insomma, sempre una,
sì, sì.
Una voglia così.
Sì, poi sempre attivo, insomma, nelle sue battaglie, un
sì.
Bel personaggio, positivo.
Esattamente, sempre attivo, no? Ma giusto noi perché abbiamo scoperto, no? Perché io conoscevo solo la cover di questa canzone, fatta
sì.
Dai Quiet Riot, ma
sì.
Noi invece, visto che è il suo compleanno, il nostro nonnetto preferito, no, di oggi forse, Noddy Holder, cantante degli Slade, ci gustiamo questo brano dal titolo Come Feel the Noise.
Thank you.
dopo il primo brano di oggi.
Sì.
E quindi iniziamo subito con la prima rubrica, che è Geongeo, come
okay,
sempre.
Ok, quindi Dan, sigla, perché poi monto io. Devo montare io. Allora, se monto io,
e lo facciamo tutto noi, però.
Mamma mia,
basta,
guarda,
basta.
Voglio essere pagato di più.
Ecco. Caspita.
Non basta più stipendio miliardario, qualcosa
no.
Di più.
Esatto.
Va bene, oggi si va dove? In Italia,
dove
non andiamo tanto lontano. Sì,
bene.
Sì, sì, si può arrivare anche in macchina da qua vicino.
Bene.
Siamo in provincia di Pavia, e più precisamente a Villa Biscossi.
Bene.
Cittadina di 80 anime, in realtà sono sì, 80 anime, insomma.
Poche.
Insomma, con una sola piazza.
Vabbè, 80 anime, quante ne vuoi.
Insomma, una delle classiche realtà destinate all'estinzione, se vogliamo essere un po' cinici, perché insomma, 80 persone.
Ci moriranno anche prima o poi.
Però il sindaco,
Ah, bene.
Il suo prodotto tipico è salamine alla duia, che,
oh,
è, che è un salame.
Mi sa già di buono.
Sì, un salame molto leggero, perché è immerso nel lardo.
Bene.
Leggerissimo. Vai tu. Comunque, c'è la sola strada, tipo villaggio del Far West.
Sì.
Ma perché andiamo a Villa Biscossi?
Perché?
Perché
il salame, no.
È chi? No,
il
no, questo
no,
è,
no.
Non è troppo smart. Perché questo è il comune più smart d'Italia.
Ma dai.
Non perché c'è le smart, ma perché grazie all'iniziativa della Sony Ericsson, i 76 maggiori di 16 anni hanno ricevuto un regalo, in regalo uno smartphone Xperia X6 con il nuovo sistema operativo Android.
Ok, pensa. Cioè, sì, qua, secondo 80
qua.
Anime e 76
più maggiori di 16 anni.
Ah, ok,
anni.
Quindi ok.
Ha ricevuto
persone hanno meno di 16 anni. Scusami, facciamo i miei conti.
Sono quattro infanti.
Quattro bambini, esatto, ok.
E andati tutti questi qua, 76 cellulari,
sì.
Più due mesi di navigazione flat con l'offerta della Vodafone, anche questa.
Ok.
Quindi questi qua ci hanno dato due mesi con un cellulare, potevano fare di tutto, quindi navigare e mandare email, tutto quello che volevano.
Ah, bene, bene.
Un esperimento analogo che è stato anche fatto in Spagna, a Segovia.
Sì.
In Italia l'idea è nata perché? Perché i suoi abitanti, cioè gli italiani, sono famosi per avere sempre un telefonino all'orecchio, no?
Anche due.
Appunto. Ma solo uno su cinque smart. Mentre nel resto dell'Europa siamo quasi uno su due, quindi sono molto più avanti.
Sì, ok.
Certo. Ma dopo sei mesi a Villa Biscossi, che cosa è successo? Che i vecchi contadini usano l'Xperia per vedere il meteo.
Vabbè,
no?
Buono,
perché
certo.
Quando va nel campo non devi più guardare il cielo, le rondini, no?
Chiaro.
Vedo il meteo, fa brutto, non lavoro, ecco, per esempio.
Bene, bene.
Le contadine ormai lo maneggiano meglio di una casseruola di risotto, cioè insomma siamo andati
grandissime.
E molti di loro ne approfittano per leggere la provincia pavese.
Un giornale?
Un giornale quotidiano che non possono acquistare in città perché manca l'edicola.
No, te ne dici.
Quindi tu
bene.
Pensi questi qua finalmente hanno anche il giornale a casa.
Bene, bene.
Ma torniamo ad un dato triste,
no.
Cioè il fatto, sì, cioè il fatto che in Italia siamo indietro come smartphone, ti dicevo, no?
Sì.
Perché solo il 15% ha uno smartphone, mentre e di questi solo il 47,5% sottoscrive un abbonamento per la navigazione, eccetera.
Sì.
Mentre in Europa il 40% ha uno smartphone e di questi l'82% fa l'abbonamento.
Ok.
No, cioè tu pensa.
Comunque, ma è una questione di tipo di abbonamenti, cioè nel senso.
No, cioè non è ricaricabile, ma fanno un abbonamento.
Sì, però è anche vero che nel resto d'Europa i ricaricabili stanno andando a morire.
Sì, quello anche è vero, ma perché da noi cioè, costa un fottio l'abbonamento perché c'è la tassa,
appunto,
eccetera, eccetera.
Appunto,
quindi
appunto.
Diciamo che l'Europa sono agevolati per questo. Ma arriviamo al nostro
discorso,
perché sono già lungo, no? Pensa che di questi 76 abitanti, vale,
sì.
Il 40% ha rinnovato l'abbonamento a sue spese.
Meraviglioso.
Questo vuol dire che cosa ci insegna? Che anche su con un piccolo input, no, da parte dello Stato, da parte di un privato come in questo caso, il fenomeno del digital divide potrebbe essere sconfitto.
Certo.
E questa è una grandissima vittoria.
Bene.
E quindi adesso lancio un pezzo che si chiama Call to Arms.
Sì.
Ma in questo caso non andiamo alle armi, no? Ma la chiamata è diversa, perché noi per non diventare dinosauri dovremmo svegliarci. Quindi Italia, sveglia, diventiamo smart e adesso ci gustiamo i 30 Seconds to Mars con Call to Arms.
Yeah.
Eccoci tornati dopo i 30 Seconds to Mars. E partiamo con la news, una news bella grossa, quindi diciamo una sola in questo spazio, ma una news grossa e interessante.
Sì, perché la Excel Digital, che è un sito dedicato ai direttori e dirigenti, c'è una dissonanza in questo senso, però comunque questo sito ha stilato attraverso le sue fonti la classifica delle 5 chitarre più care del mondo, assoluto.
Ok, vediamo.
Adesso le passiamo in rassegna tutte.
Andiamo con la rassegna.
Allora, comincio io.
Sì.
C'è la Gibson ES 0335 TDC del 1964, ho detto l'italiana perché tanto
sì,
ci sappiamo.
Tanto, siamo in Italia.
Esatto, ed era di Eric Clapton.
Uno che non sapeva suonare.
Assolutamente no. E è stata suonata da Slohan per tutto il 1964 e in seguito ad un'asta è diventata la Gibson più costosa del mondo a $847,500.
Però niente male, no?
Sì.
Cioè, invece a casa al mare uno può avere una chitarra.
Certo.
Va molto bene. Poi abbiamo la Blackie Stratocaster Hybrid, sempre di Eric Clapton,
sì,
che nel 1970 appunto Clapton cambiò preferenze e passò dalla Gibson alla Fender, e in Texas acquistò 6 Strat, che sarebbe stato Caster,
sì.
Tra le Roger Harrison, Pete Townsend, sì, e Steve Winwood, mm-hmm, che è quello di prima,
sì,
mentre le altre tre le selezionò con le parti, costruì la mitica Blackie, che fu la sua fedele compagna dal 73 all'85, venduta a soli $959,000.
Ah, bene, bruscolini.
Sì.
Benissimo.
Pensa alle corde quanto costeranno.
Infatti non lo so immaginare. Comunque, alla posizione numero 3 abbiamo la Washburn 22 di Bob Marley.
Sì.
E devi sapere che Bob,
sì,
nel tutta la sua carriera ha cambiato solo 7 chitarre.
Ah.
Cioè, in genere uno le buttava via così, chi le distruggeva.
Ma,
chi...
Per esempio, il Pete Townshend lì uno non l'ha mai fatto.
No, assolutamente no. E una di queste era appunto la Washburn. E adesso per il governo giamaicano è diventato ovviamente una risorsa a livello nazionale, visto che Bob Marley è il primo rappresentante.
Chiaro, una statua.
Esatto. E il valore si aggira tra $1 million e $2 milioni.
Ok, ti squigli anche tu, no?
Sì.
Arriviamo alla posizione numero 2, che è la Stratocaster del 1968 di Jimi Hendrix, un altro che non sapeva suonare.
No, e non poteva mancare.
Certo, nelle mani di Jimmy Woodstock. Detto questo, ho detto tutto. E vale 2 milioni.
Bene, tondi tondi, buono. Fantastico. E in prima posizione, quindi la più cara di tutti, con una cifra che...
Aspetta,
va,
lo
sì,
so, è quella di Pino Daniele.
No, forse, non esattamente.
Va bene.
Comunque, con una cifra che arriva a $2,7 milioni, c'è la Fender Stratocaster Rich Ciao to Asia, o Asia,
sì,
che è stata venduta nel 2005 in Qatar,
uh-huh,
per raccogliere fondi per i familiari delle vittime dello tsunami.
Oh, ma questo è un'opera di bene.
Assolutamente.
Però, quindi vale ancora di più.
Esatto, ed è importante perché è autografata da tantissimi nomi, quali Mick Jagger, Keith Richards, Eric Clapton, Brian May, Jimmy Page, David Gilmour, insomma tantissimi grandi del rock. Inizialmente era stata venduta per $1 milione, poi è tornata sul mercato ed è appunto stata venduta a $2,7 milioni.
Molto bene, questa è una news fantastica,
sì.
E quindi adesso noi lanciamo un pezzo di Mr. Slow Hand.
Esatto.
E quindi?
Tracy Nevin di Eric Clapton.
Ed eccoci tornati dopo Mr. Slow Hand e Eric Clapton e parliamo dei nostri Roccarazzi.
Esatto, e nei Roccarazzi parliamo di un personaggio grandissimo che entrambi adoriamo, cioè Elio di Elio e lo Stereotese.
Molto bene, tra l'altro è molto contento per questa vittoria del suo candidato a Milano, no?
Assolutamente.
Stiamo parlando appunto di Mangoni. Che...
No.
Eh sì, Pisapia ha vinto,
Pisapia,
però
sì.
Mangoni, che era il suo candidato, il suo è diventato consigliere.
Ah, ok,
quindi questa è una grande news, molto
okay,
bene.
Benissimo. Allora, tra l'altro vi consiglio, se vi capita, non so, di trovare il Vanity Fair del 15 giugno, della settimana del 15 giugno, non so, tra mamme, fidanzate, amiche, leggete questa intervista a Elio perché è molto molto carina. Insomma, Elio in questa intervista si spoglia un po' della sua... del suo personaggio e si confida insomma un po'
bene.
Di più, quindi impariamo a conoscerlo. Tra l'altro tu sai come si chiama Elio, perché Elio ovviamente è il suo nome d'arte?
No, questo non lo so.
Si chiama Stefano Belisari.
Ah.
Belisari, non so come va l'accento.
Uh-huh.
Già a 20 anni ha cambiato il nome in Elio perché faceva parte di un gruppo
sì.
quando era giovane, no? Però non voleva che i suoi genitori sapessero che andava a suonare.
Ah,
sennò
okay.
lo saccagnavano.
Perfetto.
E allora appunto si è dato il nome di Elio, andava a suonare in giro. Poi i suoi fratelli hanno fatto la spia e quindi i suoi genitori sono andati a vederlo senza dirgli nulla, però.
Fate lo scherzone.
Esatto, ma cosa è successo? Che anche Elio si è accorto dei suoi genitori e sia lui che i suoi genitori hanno fatto finta di niente, penso per 2 anni.
Ah,
i suoi
okay.
genitori continuavano ad andare a vederlo in concerto, si ignoravano a vicenda, poi dopo 2 anni finalmente si sono decisi a dire ma guarda che lo so che ci sei, eccetera, eccetera.
Comunque, bene, bene.
Piccolo aneddoto. E infatti ormai siccome da 30 anni è diventato Elio,
sì.
è venuta la sindrome da Lady Gaga.
Ah,
cioè
ok.
Che se lo chiami
lui
Stefano, lui non si gira.
Ah, capito.
Sì, esatto, si gira solo se lo chiami Elio. Ma insomma, diciamo qualcosa di più che magari le persone non sanno, cioè Elio è un ingegnere.
Sì.
Come noi, sì.
Bene.
È un ingegnere. Questo lo sapevamo un po'.
Ma il fatto che non fosse un cretino
sì, ce l'ha intuito.
Sì, però.
È diplomato, questo lo sapevamo, è diplomato al conservatorio in flauto.
Sì, che è uno strumento difficile da suonare,
tra l'altro,
per attraverso.
Esatto, e ha 2 gemelli.
Ah.
È un papà.
Bene.
E si incazza da morire se gli dici che è comunista.
Ah, ok.
Oh, lui dice: io non sono né di destra né di sinistra, non mi appioppate una delle due, insomma, delle
fazioni.
Due, esatto, perché secondo me, nel senso, non si deve dire di destra o di sinistra. Se qualcuno propone un'idea intelligente,
è giusto
ben
che
venga.
La proponga.
E quindi mi sembra tutto giusto.
Bene.
Ma vuoi sapere chi è il suo idolo politico in assoluto?
Berlusconi.
No.
C'è andato vicino, eh?
No, neanche, perché
no.
questo soggetto è molto ben lontano da Berlusconi.
Allora, io so che è quello di Grammarini e Cavour. Di questo sono sicuro.
Ok, quello...
Però non lo so quello di Elio.
Quello di Elio è Cincinnato.
Ah, che non conosco.
Cincinnato è un personaggio dell'antica Roma.
Ah.
Che arava i campi.
Ah.
Arava i campi, poi in tempi di guerra è andato a fare il generale,
sì.
ha vinto la battaglia e quando è tornato è tornato a lavorare ai campi e ad arare.
Ed è quello che dovrebbero fare i politici.
Esatto, per lui quindi questo è il più grande esempio di politico, perché sai, adesso i politici si lamentano, tipo, non so, lui ha citato Luca Barbareschi, che è un attore.
Sì.
Cioè, vai, sai, ma io non posso andare sempre in Parlamento perché devo anche fare l'attore, perché lo stipendio da parlamentare non mi basta.
Chiaro, okay. Chiaro, ma neanche a me basterebbe, capisci? Sai, cioè, non so, sono quei, quanti sono adesso, non mi ricordo,
non
sono sempre di
sono
più,
sono comunque tanti, comunque. Vabbè, non mi sembrano cose da dire. Ad ogni modo, insomma, meglio ci piace ancora di più dopo questa intervista, anche perché sogna, insomma, lui vuole che i suoi nipoti e i suoi figli da grandi possano leggere che lui non ha contribuito, insomma, a tutte le amarezze che purtroppo dobbiamo sopportare oggi.
Bene.
Quindi grandissimo Elio, ci
sempre
piaci
di più.
Sì, esatto, per noi sei sempre un grande, e quindi ci ascoltiamo un brano di Elio, la storia tese, famosissimo tra l'altro, che si chiama Spalman.
E vai con la cazzuolata.
Fra le maschere che un uomo può indossare, ricordiamo l'argilla. Fra le maschere che un uomo può indossare, come non citare il bronzo. C'è la maschera di ferro, c'è la maschera di Pippo, ma la maschera di merda te la fa solo Spalman.
Dixie e le ragazze della palla al piede tornano domani, ma adesso è il momento della cazzuola di Spalman.
Un tamarro dietro l'angolo voleva incularmi la Vespa, un tamarro dietro un altro angolo voleva incularmi la Caterina, ma io ho chiamato Spalman, lui mi ha risposto dimmi, e io gli ho detto vieni, c'è bisogno di te per difendere me. Attenti cattivissimi, perché è arrivato Spalman, che spalma la merda in faccia. Aiuto, arriva Spalman, che tutti spalmerà. Perché è arrivato Spalman, che spalma la merda in faccia. Aiuto, arriva. Spalman sei un amico con le mani in pasta, e non credere che a Spalman gli puoi dire tipo adesso basta, perché si chiama Spalman e il nome dice tutto, e ad ogni farabutto tinge il viso polo baron, poi lo asciuga col flon, ti rende spalmatissimo perché si chiama Spalman, che spalma la merda in faccia. Aiuto, arriva faccia a faccia, di merda una focaccia, sul volto spalmami.
Qui la 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 la, che super sballo! Nella confezione di Spalman Mega Transformer Super Action trovi la cartolina del concorso Spalman il tuo compagno di banco, e vinci la cazzola laser di Spalman!
Bentornati al Dance World, siamo a metà puntata e siamo arrivati alla rubrica degli smanettoni.
Smanettoni in ascolto, drizzate le orecchie perché stiamo per parlare di un Super G.
Oh là là!
Sì, sì. Sì. Parliamo del padre del sistema operativo Android.
Oh mamma mia, sì, che paura.
Sì, perché è un appassionato di robotica, sì, che ha un obiettivo in mente, molto semplice, sì, distruggere l'iPhone.
Vabbè, ah, no, sì, quello sarà capito un po'.
Ma fa che poi dopo capirai che non è che odia Apple, ma adesso te lo racconto.
Vediamo.
Ce la potrà fare? Io ho paura di sì, perché io tengo per l'iPhone, purtroppo, cioè purtroppo mi piace e fine.
Certo.
Perché Android è al 33% del mercato, no, come sistemi operativi. A meno 16 dell'iPhone, quindi beh, cioè, ci siamo quasi, no?
Sì, eh.
Ma un altro dato abbastanza raccapricciante è il fatto che negli ultimi 6 mesi Google Fonini sono aumentati del 615%, cioè una percentuale abbastanza importante. Comunque, Andy Rubin, che si chiama così il padre di Android, è sempre stato un geek sin da bambino, perché grazie al padre, no? Perché suo padre era psicologo, tu dici, sì, che c'entra?
Non lo so, che c'entra?
Perché a un certo punto della sua vita ha deciso di cambiare lavoro.
Sì.
Ha iniziato a vendere oggetti tecnologici per corrispondenza.
Ah, ecco.
Ecco, no? Cioè, non ha deciso così.
Certo.
Andy era l'idolo di tutti gli amici, no? Perché tutti gli oggetti che suo papà andava a fotografare per poi mettere nel catalogo,
sì,
no, alla fine, dopo che erano fotografati, finivano come giocattoli del figlio.
Beh, certo, li
quindi
portava in casa.
Pensa agli amici che erano lì in casa di sto qua e vedevano robottini, tutte cose fighissime.
Sì.
No? E quindi, insomma, era apprezzato sin da bambino.
Bene.
La carriera di Andy è invidiabile.
Sì.
Molto invidiabile. Perché dopo essere stato progettista per la Carl Zeiss in Svizzera, quelli che fanno le lenti per alcune fotocamere, sì, tipo della Sony ad esempio, si è trasferito a Cupertino per lavorare con la Apple.
Ok.
Per poi passare alla Microsoft, per poi passare a Google. Cioè, ce le fate tutte le migliori, forse.
Complimenti.
E nell'intervista che potete trovare su Wired ha dichiarato che la Microsoft è lenta.
Vabbè, quello se l'ha capito.
Eh sì, perché è solo impegnata a trovare aggiornamenti, no? Ma non fa nulla di innovativo, capisci?
No.
Mentre Apple e Google sono molto più innovativi e più veloci.
Sì.
Poi ci sono anche degli episodi della sua carriera simpatici, ben accennopoli, tipo
bene,
l'assunzione in Apple è avvenuta perché lui era in vacanza con la moglie, no?
Sì.
E una notte si trova a passeggiare in spiaggia e vede uno che dorme sulla spiaggia, no?
Sì.
Allora lei gli chiede, ah, come non è? Sono stato chiuso fuori dalla mia fidanzata.
Ah.
E questo qua era un capoccia dell'Apple.
Ma dai.
E quindi così è stato assunto la Apple, ha fatto la sua carriera e poi se n'è andato così. Poi da lì è passato la Microsoft, no?
Sì.
Come dicevo prima, che l'hanno licenziato perché uno dei suoi robot che è stato hackerato ha distrutto mezzo ufficio. Allora gli hanno detto, prego, vada pure. E così è finita. Ma per queste ragioni non è solo per questo che Andy è critico nei confronti della Microsoft, ma ha molta stima per la Apple invece, nonostante se ne sia andato. Perché ha saputo coinvolgere clienti con, ma non solo, anche moltissime imprese che sono impegnate a creare tutti i vari accessori per iPhone, eccetera eccetera.
Sì.
Ma a differenza dell'Apple, Android punta non sugli accessori ma sui software.
Sì.
Perché essendo liberi ce ne sono una miriade, molti di loro sono gratuiti.
Certo.
Questo è importante. La Apple come software è più chiusa, perché
sì,
appunto prima di mettere il tuo software sull'Apple Store deve essere approvato,
esatto, sì,
deve essere entrare nella filosofia Apple. Mentre Android lui accetta tutti.
Ma sì, ma
però se poi qualcuno fa il cattivo viene rimosso,
chiaramente.
Per concludere, capiamo perché Google ha deciso di entrare nel mercato, che è la cosa più importante.
Sì.
Perché ha deciso di investire nei telefoni?
Perché?
Tu devi sapere, Vale, che al mondo ci sono più o meno 1,5 miliardi di computer,
sì,
connessi a internet, ma di telefoni ce ne sono ben 5 miliardi.
Beh, certo.
Quindi, se tu ci pensi, visto che Google vive grazie agli ads, gli advertisement, i cellulari possono leggerne di più,
certo,
perché anche avendo sempre il cellulare in mano, il computer magari non ce l'hai, per cui più grano per loro e tutti felici.
Beh,
e
certo,
questa è stata la ragione per cui appunto Google ha deciso di creare Android.
Beh, mica scemo.
Certo, il fatto che l'abbia dato a Andy a me sembra abbastanza chiaro.
Chiaro.
No, insomma, non è un cretino.
Sì.
Comunque arriviamo, no? Perché se i soldi parlassero, parlerebbero con la voce degli AC/DC.
Giusto.
Per cui lanciamo il loro brano dal titolo Money Talks.
Hey!
E ritorniamo in studio dopo Money Talks, che tra l'altro è anche un sito pornografico, ve
sì,
l'ho detto.
Sì, me lo dicevi fuori onda.
È interessante, cioè, nel senso, per i maggiorenni, chiaramente.
Vabbè, chiaro.
Per chi è malato come me. Però arriviamo ai nostri news numero 3.
Sì.
Illuminaci.
Allora, American Idiot, che
sì,
è il famosissimo album dei Green Day del 2004, molto apprezzato tra l'altro anche da te.
Sì, sì, un album molto bello, certo.
È diventato un musical, tu lo sapevi?
Sì, quello lo sapevo del musical.
Esatto, e adesso, visto che il musical pare abbia avuto un grande successo, sta anche per diventare un film.
Molto bene.
Esatto, a prendere il musical c'è appunto questo adattamento sul grande schermo, prodotto dalla Brighton Production, che mm-hmm, è la casa produttrice di Tom Hanks, quindi insomma già una buona garanzia.
Certo.
E il protagonista sarà proprio lui, Billy Joe Armstrong, cioè il cantante leader dei Green Day.
Bene,
vediamo,
sono contento.
Vediamo.
Speriamo che esca un bel film.
Sì.
Mentre, visto che avete detto gli AC/DC, parliamo di loro.
Sì.
Perché hanno intenzione di festeggiare i 40 anni della loro carriera con un album e un tour.
Bene, bene, bene.
Ma l'anniversario cadrà appunto nel 2013.
Sì.
E vede già pronto il leader Brian Johnson, che è impaziente di incontrarsi con il resto della band.
Certo.
Per sondare lo stato d'animo di tutti in vista di questo prestigioso traguardo.
Benissimo.
E quindi, a sentire le parole che ha rilasciato appunto Brian Johnson al sito Popeater,
mm-hmm,
non esiste ancora un progetto concreto. Non ci sentirete mai dire andiamo in studio a gennaio prossimo, mm-hmm, insomma, non diranno quando andranno in studio, però loro il progetto è quello di far uscire questo album,
esatto,
per l'anniversario.
Esatto.
Quindi,
zero pressioni, insomma, noi lo faremo. Poi
non rompete le palle che noi lavoriamo.
Bene, bene, bene.
Quindi noi chi ci ascoltiamo?
Ah, già che gli SDC li abbiamo appena sentiti,
io li metterei sempre. Però
sai com'è, per variare un po', ci ascoltiamo i Green Day, che comunque ci piacciono lo stesso.
Assolutamente.
E ci ascoltiamo la versione live del concerto, tu esattamente sai dove l'hanno tenuto?
Sì, è stato il live appunto che ha fatto in Giappone,
Giappone.
Cioè Obus Spack, che è uscito poco fa, tanto non costa neanche caro il DVD, quindi se volete,
fantastico,
e ci gustiamo
Holiday.
Yikes!
Bene, un po' di grinta con i Green Day ci voleva.
Sì.
E arriviamo alla tribute to rock and roll.
Sì, visto che i nostri tecnici...
Niente.
Allora, visto che stasera noi non facciamo niente,
giusto.
E loro invece sono chi in vacanza.
Esatto.
Allora cosa succede? Che dobbiamo festeggiare il cantante dei Kansas.
Giusto,
allora, abbiamo detto, approfittiamo della tribute to rock and roll, in questo caso del nostro live storico del giorno, e parliamo di Steve Walsh dei Kansas. Lo festeggiamo prendendo un brano da un live del 2002 che hanno tenuto appunto in Kansas. Il titolo del DVD o del CD che troverete, sì, che potete trovare, Device Voice Drum.
Sì.
Sì, e tra tutte le canzoni noi ne avevamo scelta una molto carina che è
Point of No Return.
Live in zona, cari rockers, a cura di Valentina che si è sbattuta a trovarlo, ma abbiamo un evento che Abbastanza famoso,
ormai un classico qui a Torino. Stiamo parlando del Traffic Free Festival.
Free perché?
Perché è completamente gratuito. E sottolineiamolo, cioè, sottolineiamolo.
Sì.
Perché l'anno scorso, sai che c'erano le voci che dicevano che forse quest'anno poteva essere a pagamento, non raccolto dei fondi, eccetera. Dei fondi, eccetera. Invece, appunto, è stata riconfermata la versione gratuita. Quindi, molto bene.
Beh, bene, bene, sì, certo.
E il Traffic quest'anno si farà sempre a luglio, dal 5 al 10.
Ok.
Speriamo che saremo un po' più fortunati per la pioggia.
Beh, certo.
E cambia location perché si sposta del tutto in centro a Torino.
Va bene, questa è una bella notizia perché infatti, insomma, un po' scomodo, anche se era bella la location.
Sì, molto. E per il main stage, quindi per i concerti principali la sera, andremo tutti in Piazza San Carlo.
Molto bene, location magnifica.
Veramente. Quindi diamo un po' di nomi di coloro che canteranno dal 7 da giovedì 7 a domenica 10.
Per esempio, parliamo col 7. Chi abbiamo?
Abbiamo Francesco De Gregori.
Sì, che è stato soprannominato il Bob Dylan italiano. Vabbè, chi l'ha detto, io magari eviterai. Comunque va bene.
Sì, c'è Cristina Donà e le luci della centrale elettrica.
Bene.
Invece venerdì?
Sì, abbiamo Edoardo Bennato, simpatico.
Sì.
Il Teatro degli Orrori e Tre Allegri Ragazzi Morti.
Bene.
Poi
il 9 invece ci sarà la PFM.
Sì.
Di Verdena e gli Stearica.
Bene.
Torinesi.
Molto bene.
Domenica?
E domenica abbiamo l'International Popular Group chiamato Area.
Sì.
A cui si unisce Manuel Agnelli.
Sì, gli After Hours.
E poi abbiamo Eugenio Finardi, Claudio Rocchi e appunto i pionieri torinesi del jazz rock, gli Arti e Mestieri.
Benissimo, tutti italiani.
Tutti italiani. Per cui ringraziamo gli sponsor che anche quest'anno ci offrono questo live.
Sì.
E adesso nel tigre, non mi ricordo che ascoltiamo. Adesso.
Ci ascoltiamo uno dei brani che ci ha segnalato il nostro.
Ma aspetta che prendo
tecnico.
Il foglio dove l'ho scritto, perché.
Esatto.
Ah, eccoli qua, trovati. I Volbeat con Heaven or Hell.
Oh,
questa penultima puntata è finita.
Non dire così, penultima, so. È triste.
Lo so, ma... però bisogna avvisare tutti quanti, quelli che ci ascoltano, che poi la prossima puntata dobbiamo fare il botto, perché è l'ultima.
Dobbiamo fare il botto e insomma cercheremo di farvi avere qualche cosa di scoppiettante.
Sperando che qualcuno dei nostri tecnici anche possa coadiuvarci ogni tanto. Che
sì,
dici?
Se no il primo stagista che troviamo lo mettiamo lì e basta. Cioè non è che adesso qui ci grattiamo adesso io tu non so cosa farai adesso, io mi metto lì, devo montare la puntata,
io adesso proprio da mangiare perché dovremo anche mangiare, no?
Purtroppo
magari
non si vive solo di aria, ma no, ma il rock ci dà una buona mano a sopravvivere, sì. Quello senz'altro. Comunque adesso salutiamo tutti, salutiamo i nostri tecnici che intanto non ci sono,
cazzeggiano, però noi vogliamo comunque bene tutti e due, quindi li salutiamo.
Salutiamo tutto il team del appunto di Onda Quadra, 20 soldi di prima, ma è meglio ripeterci. E poi chi salutiamo? Beh, voi rockers che ci ascoltate sempre.
Assolutamente. Salutiamo anche i nostri colleghi di Onde Quadre che insomma ci sono sempre simpatici, non li vediamo mai. Tra l'altro tra poco sul sito dovrebbe venire fuori il video che hanno organizzato, insomma, che hanno girato per l'estate, insomma, credo, per i saluti finali, non so bene di che cosa gireranno. Però
non lo so, ci hanno invitato, però io chiaramente non posso entrare perché insomma, sono sempre ricercato. Però
Io non potevo perché non riuscivo, però eravamo qua in realtà.
E noi siamo qua, loro lo stanno girando proprio oggi, quindi vabbè, speriamo, cioè sono convinti che uscirà un gran bel risultato, e quindi salutiamo tutti loro e noi quando ci vediamo?
Allora, ci vediamo tra 7 giorni per ovviamente l'ultima puntata, poi lunedì
vado in onda io con Rock Stamp.
Esatto,
con lunedì Rock Stamp. Non mi ricordo di chi parlerò. Beh, lunedì scorso ho parlato di Chris Oliva, ex cantante dei ex chitarrista dei Savatage. E quindi adesso
a sorpresa vediamo.
Ah no, ma aspetta, l'ultima puntata. No, l'ultima puntata ci sarà una sorpresona.
Bene, bene, bene.
Invito ad ascoltarla.
Certo.
E noi comunque ci rivediamo tra 7 giorni per la puntata di chiusura.
Sì.
Ma nel weekend ricordatevi di godere e rockeggiare forte.
Certo.
Ciao.